Buongiorno da chi è da remoto, ecco qua la cifra, non ho mai capito il senso di 26-34-06. Bene, andiamo avanti, cerchiamo il nostro. Oggi parliamo di Carlo V, cioè Calvino. Ho anche caricato il video con i quadri di Rembrandt, quindi chi vuole seguire la scheda. Dunque, Riforma, Lutero, Calvino, avete un blocco di lezioni sulla Francia e sulla Gran Bretagna di Elisabetta, poi vi dico ancora qualcosa sull'anglicanesimo, ma oggi volevo fare Carlo V, che è la domanda più ricorrente agli esami. Ecco, mi pare che possiamo. Dunque, Carlo V è nato nel 1500, morto nel 1558, 58 anni, molto semplice. È stato l'imperatore del Sacro Romano Impero, il titolo più alto, più di imperatore non c'è, l'imperatore massimo in una carriera che cui uno può aspirare, cose inconcepibili. Noi siamo semplici cittadini di una repubblica e quindi Imperatore del Sacro Romano Impero, Arciduca d'Austria, no, Re di Spagna e Signore dei Paesi Bassi, Duca di Borgogna, vabbè. Quindi uomo incredibile, no? Quindi coronation, ricordiamo queste cose, faccio rapidamente. 1520 re imperatore di Germania, 1530 re d'Italia, era un titolo più che altro virtuale, onorifico, l'Italia era divisa. Guardate, il suo primo titolo è re di Spagna dal 1516 al 1556, quando abdica in favore del figlio Filippo II. Predecessore Juana la Loca, Giovanna la Pazza, era impazzita dopo la morte del marito, e successore Filippo II. Arciduca, quindi il primo titolo ebbe quello di re di Castiglia e di Aragona. In lui e già con Ferdinando i due titoli si sono uniti. Arciduca d'Austria dal 19 al 21, poi cede il titolo al fratello, che è, come dire, luogotenente. Lui è il titolare, ma Ferdinando Arciduca d'Austria, vi ho spiegato, è quell'insieme dei territori ducali austriaci a partire da qua, dal Trentino e dalla contea di Gorizia. Dalla carnivora che va in Slovenia. Un titolo precedente è quello del Signore dei Paesi Bassi, 1506, a 6 anni già. Lui è nato a Gand, con la morte del padre Filippo il Bello, Filippo I di Castiglia, successore Filippo II di Spagna. Qualcuno dirà, ma cosa me ne faccio di... no, bisogna conoscere queste cose se volete avere una conoscenza. Sono quelle conoscenze che appunto oggi uno con lo smartphone clicca e, come già detto tante volte, il problema del giorno d'oggi è che l'informazione ce l'hai, però se tu non sai cos'è la Castiglia, se non sai che cosa sono i Paesi Bassi, la Borgogna, chi sono gli Asburgo, tutte queste informazioni che una volta erano inconcepibili. Questa è una rivoluzione informatica inconcepibile fino a poco tempo fa, perché allora ti siedi qua a prendere il caffè, quindi hai queste informazioni, solo che a questo punto la conoscenza culturale del sistema è tutto. Però cosa significa? Che oggi non è che tu puoi ricordare tutto, anzi lo devi sapere sì per l'esame, ma lo devi sapere per l'esame, ma è anche vero che proprio grazie a questo tipo di modalità, lo smartphone che ti dà l'enciclopedia, va bene anche la Treccani, anzi meglio ancora, allora non è tollerabile l'ignoranza, no? L'ignoranza che sbuca dappertutto, no? Quindi ieri leggevo un articolo, questa è la firma, guardate, leggevo un articolo su questa lettera del primo ministro che scrive a Riccardo Muti, se non faccio nomine eccetera, ma insomma il giornalista dice come Kant, che Heideggerianamente parla dell'esistenza ontica, cioè questo è di un'ignoranza spaventosa. Kant è morto nel 700, Heidegger è nato dopo 100 anni, come fa Kant a leggere l'essenza ontica in maniera heideggeriana? E siamo in una cosa, in un giornale autorevole, che leggo io, cioè siamo in una blasfemia, in un'ignoranza spaventosa, ma una cosa spaventosa, a parte i ministri che non sanno niente, ma allora dice, ma almeno sto giornalista, visto che predichi tutti i giorni sul giornale, ma abbi la cortesia di sapere un minimo di filosofia, non sa né che cos'è Kant e non sa cos'è Heidegger, e quindi un'ignoranza spaventosa. E uno dice, vabbè, cosa c'entra? C'entra sì, c'entra che manca appunto la visione del sistema, quindi tutto è possibile. Fra un po' qualcuno dirà che Topolino è un grande scienziato, e allora a quel punto cos'è? È la fine, no? La paura che c'è oggi è la paura proprio perché non ci sono risposte autorevoli. Purtroppo abbiamo visto che anche la parte scientifica. Allora, volevo solo un attimo ripetere, visto che sono qui, qui c'è la vita che io rimando, qua si vedono bene i domini. I domini, quindi dunque la Spagna con l'Aragona, l'Italia e anche l'Ungheria, qua dopo che è persa. Volevo solo ripetere i problemi, perché poi sede di esame. Allora, il problema numero uno, la gestione del rapporto con la Francia, lo scontro con Francesco I, ho preso gli appunti. Allora, scontro con la Francia, 1521-26, abbiamo la prima guerra con la Francia e ovviamente siamo all'interno di quel processo che va dal 1494 al 1556, anzi finisce col 30 le guerre d'Italia, quindi lo scontro tra le due parti, tra Asburgo e Francia, si scarica in Italia. Questo porterà conseguenze di lunga portata in Italia, che diventa territorio di scontro di altre potenze, di potenze esterne. E inizia un lungo periodo, per quanto riguarda l'Italia, da questa dipendenza dai fattori esterni. V- vi ricorda qualcosa questa dipendenza dei fattori esterni? Prima, com'era prima? Prima c'è questo periodo da quando in sostanza, sapete il caroccio, il mito leghista, insomma, da quando i comuni dell'Italia settentrionale riescono a, nel XII secolo, ad allontanare l'ingerenza dell'impero, soprattutto poi tra il 200 e il 400, a sviluppare quella che è la civiltà italiana, cioè una civiltà comunale, anche principesca, una civiltà che alla fine si divora al proprio interno, no? Soprattutto nel primo 400 tra Visconti, Veneziani, i Medici, e che trova un miracoloso equilibrio in quella pace di Lodi nel 1454, ma non c'è la capacità dei singoli stati italiani ad approdare a quello che in quell'epoca poteva chiamarsi Lega Italiana. E quindi un paese già diviso in tante parti, se sta per conto proprio, è un paese conflittuale al proprio interno. Vi dice qualcosa? Vi ricorda qualcosa? Siccome non riesce per via di questi conflitti a fare un passo ulteriore, a creare un sistema che poteva essere una lega, qualcosa simile al Sacro Romano Impero, perché all'interno all'epoca della Germania non abbiamo queste rivalità, sembra tutto organizzato, sono tre aree segnate dai fiumi, il Danubio a sud, il Reno occidente, il Meno a settentrione, e questo policentrismo tedesco funziona tra principati e città. Il policentrismo italiano soprattutto si scontra nell'Alta Italia, quindi nessuno riesce a imporre da uno dei poli. I poli forti erano Venezia, Napoli per poco tempo, poi Milano con i Visconti e Firenze. Questi sono i quattro poli. Nessuno, il Papa men che meno, e i pontificati della Chiesa riesce a riorganizzarsi da Giulio II in poi solo nel 500, quindi il contesto italiano subisce questa influenza esterna, tanto da arrivare al punto che in Italia si scontrano le due potenze europee, cioè gli Asburgo, chiamiamo Asburgo, e la Francia. E questo è il paradosso dell'Italia, che comunque nel Cinquecento ha un primato europeo sul piano culturale. Tutti guardano all'Italia e ancora oggi tutti guardiamo a quell'Italia del Cinquecento. Non c'è una scuola, ci sono tante scuole pittoriche, noi conosciamo le massime. Insomma, il giro tra Roma, Firenze e la scuola veneziana, quindi altrove ci sono echi di questa arte. Anche nella letteratura, nella diplomazia, nello stile di vita. Ovunque l'eccellenza, l'università. Ma qual è la più forte università al mondo nel Cinquecento? Ma si sa, è Padova, è Padova. Per medicina andrà avanti fino a Morgagni. Due sabati fa ricordavamo Morgagni, tutti guardano Grey's Anatomy. E Grey's Anatomy dove? Cos'è? Chi ha fatto la prima anatomia? Dove l'hanno fatta? In via San Basso, lì stava Morgagni, andava all'ospedale di San Francesco dove c'è il convento, e qui al Bocco. Questo, tra queste 3-4 vie nasce l'anatomia, quella che tutti noi, io non tanto, ma altri sì, guardano questi telefilm dove fanno, non c'è ormai giallo, non c'è telefilm dove non c'è il tizio che taglia le budelle proprio all'ora di cena, quindi è abbastanza, è quello di Morgagni. Allora, da dove viene questo primato? Dal 500. Quindi c'è un paradosso incredibile che questo paese, che è così ricco culturalmente e anche non muoiono di fame, eccetera, è così povero sul piano politico, al punto che in Italia si scaricano queste, le guerre europee. Si chiamano guerre d'Italia, ma in verità sarebbero delle guerre europee, e lo scontro tra una Francia che ancora non è quella Francia che dopo si affermerà, sicuramente un grande Stato, ma non è ancora la Francia che vedremo più avanti, quella del 6-700. Una serie di conflitti, di battaglie. Carlo V occupa Milano, grande da ricordare la battaglia di Pavia, e lì c'è stato un momento di, durante la seconda guerra, della prima guerra 21-26, seconda 26-29, c'è stato un tentativo nel 26 con la cosiddetta Lega di Cognac di radunare le forze italiane. Dietro c'era anche Guicciardini, c'erano anche dei grandi intellettuali. Da affiancare Francesco I, cioè c'era un progetto di coordinare, no? Perché sempre lì, non si arriva mai a costituire una Lega italiana, però si pensa in questi termini. È stato l'ultimo tentativo, seguendo tra le due parti, in quel momento, Francesco I di re di Francia. Perché? Perché ovviamente l'Asburgo, Carlo V, già controllava il regno di Napoli, dunque mezza Italia era ben presente, era ai confini con Venezia, quindi Venezia pensa che coi francesi rimarrà sempre un po' legata a quei francesi per poter contrabbilanciare questa forza asburgica. Anche il pontefice si schiera, ma va a finire male, e c'è anche una vendetta, che tutti la conoscete, nei confronti del papato, che doveva rimanere neutrale ma si è schierato da parte francese. E quindi nel 1527, in pieno Rinascimento, un esercito di lanzichenecchi, di tedeschi pagati, tra cui già i primi luterani, si entra a Roma e fa quel famoso sacco di Roma, violenze sui prelati, cioè sul clero alto. Il clero alto a Roma uguale famiglie nobili romane. Non era come adesso che c'è anche il terzo mondo, no? di tutto il mondo vengono. All'epoca il grosso del clero era soprattutto locale, era romano, quindi violenza, pestaggi, ricatti, uccisioni e distruzione. Quindi questo sacco di Roma, che ricorda l'invasione del 410 dei Vandali, è voluto da chi? Dall'imperatore, che vuol dare una lezione al Papa e agli italiani. 1529, pace di Cambrai. 1530, abbiamo il cosiddetto congresso di Bologna, e l'Italia e le sue componenti, insomma, si piega come? Siamo a Bologna, Stato della Chiesa, Carlo V è incoronato come re d'Italia. Quindi l'Italia si piega. Dunque le guerre italiane vi rimando il manuale, insomma, la prima spedizione è quella di Carlo VIII, 1494, poi Luigi XII, 1499, poi lo scontro dal 1516, sono dei giovani uomini, 16 anni era Carlo V, ma Carlo V ha 27 anni, Francesco ha qualche anno di più, quindi scontro tra Carlo V e Francesco, e poi andrà avanti anche con Enrico II e di Francia e sempre Carlo V. Però nel 1530 questo congresso di Bologna, per cui tante situazioni vengono sistemate, chiude questa, sembra un conflitto che chiude le guerre d'Italia, ma in verità abbiamo altri meno intensi conflitti. Una terza guerra tra Carlo V e la Francia viene tra il 36 e il 38, e una quarta guerra tra il 42 e il 40, 42 e 44. Francesco I gli succede nel 1547 e fino al 1559 Enrico II, re di Francia, il quale tra il 52 e il 55 fa una quinta guerra contro la Francia. Allora, Carlo V, mi raccomando, lo chiedo sempre, il problema dei protestanti, il problema di Lutero, è un problema che, sappiamo, no, 17, 19, 21, Worms, un'unica guerra più avanti negli anni 40 e finisce con la dieta di Augusta col Cuius Regio Eius et Religio. Questo è il tentativo di Carlo V di riportare la pace, alla fine tramite un compromesso, nel Sacro Romano Impero che si è spaccato tra luterani e cattolici. Secondo fronte, lo scontro con Francesco Primo e poi con Enrico II, lo scontro continentale tra Francia e Asburgo, uno scontro che si riversa in Italia, che viene, è un susseguirsi di conflitti, è un susseguirsi di paci, tregue, congressi, ma anche questo finisce definitivamente lo scontro tra le due parti. Allora ricordiamo, in Germania lo scontro interno finisce nel 55 con Augusta, lo scontro con la Francia va dal 16 al 59, cioè anche dopo la morte di Carlo V, chi continua? Continua il figlio Filippo II, 1559 con la pace di Cateau Cambrésis, e adesso vediamo qua, come in francese nessuno più lo conosce, un attimo. Non lo trovo, vabbè. Troverete nel manuale Cateau Cambrésis. Altro aspetto, il Mediterraneo, spedizione contro Algeri, 1541, c'è un quadro mediterraneo dove si cerca di contenere i turchi, l'Ungheria, che vi ho detto è lasciata al fratello, l'Ungheria che nel 1540 per via di uno scontro all'interno dell'Ungheria tra la nobiltà sarà divisa tra una parte asburgica, Croazia e Ungheria, una parte minore, una parte centrale che va al turco. Su questo torno alla fine del corso quando parlo del rapporto Europa-Impero Ottomano, e una terza parte il Principato di Transilvania, dove i turchi non ci sono, ma questi sono tributari, cioè pagano il dazio. Dopo tanti anni questa grande figura, come dicevo, si ritira nel 56 e, visto che sono qua, vediamo un po' i luoghi. Questo è un palazzo Gutenberg, Bruxelles. Ecco, Bruxelles è tornata come capitale perché era capitale della NATO. In verità aveva sempre un significato proprio con Carlo V. Carlo V, nel suo tentativo di creare questa sua Europa asburgica, qualcuno lo vede come un europeo, a cui si oppone ovviamente la Francia, che è gelosa della propria sovranità. La città di Toledo, nella Castiglia, era luogo, questo è l'Alcazar, questa è la cattedrale, è un posto favoloso, vedete questo cielo di Castiglia. Allora, questa città era stata la sede di Carlo V nel regno di Castiglia, perché Madrid sarà voluta dal figlio, da Filippo II, questo ve lo spiego, nel 1562-63. Madrid c'era già, ma era una piccola e insignificante cittadina, proprio perché si trovava nel centro del regno di Castiglia, è lì che Filippo II crea la vera capitale. Fino ad allora una città molto autorevole è questa di Toledo. Qui siamo a Siviglia, no scusate, a Granada, questo è un esempio di un capolavoro rinascimentale, il palazzo di Carlo V voluto a Granada. È stato costruito qui, come vedete, con il matrimonio, contratto con Isabella di Portogallo. Era molto innamorato, lei è morta, lui è rimasto sempre vestito di nero, non si è risposato. Isabella di Portogallo, la sposata, era una Abiz, cioè la dinastia portoghese, nel 1526. Un'azione molto intelligente, tipica degli Asburgo. Gli Asburgo, più che fare guerra, si sposavano, quindi sposando un Abiz del Portogallo è ovvio che il figlio, Asburgo aveva già la Spagna, Filippo avrebbe avuto anche il Portogallo, e questo è avvenuto nel 1580, abbiamo avuto l'unità della penisola iberica. Qui siamo a Granada, siamo vicino all'Alhambra, nella stessa collina. L'Alhambra si trova dietro questo. Questa è una copia, vabbè, naturalmente questo è il modo di presentarsi come imperatore. Allora, qua va bene, questa è l'entrata a Bologna, in cui vedete che c'è il pontefice, Papa Clemente VII, abbiamo Carlo V, e che cos'ha? Ha un mantello ricchissimo dorato con sopra l'aquila nera imperiale e con al centro lo scudo dell'Austria. Lui è imperatore, lui è re di Spagna, ma quando va a Bologna mette il segno dell'autorità imperiale, al cuore dell'aquila imperiale tedesca, mette lo scudo della propria terra, anche se non è nato lì, ma sembra strano, ma Bruxelles, come dire, parte di questa Austria, no? È messa lì, sono terre di Borgogna, della nonna e del bisnonno, ma è appunto lo stemma Vienna, Austria Felix, quindi di Asburgo, Vedete, la storia non è solo ovviamente date e avvenimenti, è anche capire i segni e i significati di questa. Allora, Augsburg, perché la mettiamo qui? Augusta in italiano e in latino. Siamo in Baviera, siamo in terra cattolica e questo è il luogo dove lui tiene la corte per le faccende relative al Sacro Romano Impero. Ed è qui che alla fine siglano la pace nel 1555 i tedeschi, alla fine il cuius regio è tra religio, sì, è un compromesso, ma alla fine i luterani vengono lasciati liberi, vengono nella loro scelta, in cambio cosa danno? Quindi una vittoria politica, riconoscono Carlo V come imperatore. Il fatto che la cosa venga siglata nella città di Carlo V non è sua città, è la sua città, come dire, dove ha il suo, non possiamo dire ufficio, diciamo corte, no? Quindi ricordiamo che città Bruxelles, Toledo, Augusta, non c'è un posto in Italia per Milano, è sua, ogni tanto ci passa. Qui c'è una delle tante tregue tra Francesco e Carlo, è quella di Nizza, questo dipinto. Questo è un famoso dipinto di Carlo V, che ormai ha 50 anni, aveva la gotta, soffriva. Il pittore che l'ha celebrato era, per certi aspetti, il suo pittore ufficiale, anche se poi viaggiava, insomma, stava a Venezia, e Tiziano, il grande Tiziano, uno dei massimi pittori del Cinquecento. Vabbè, questo è Worms. Eccolo qua, Isabella di Portogallo, la moglie di Carlo V, anch'essa ritratta da Tiziano, 1548. Questa è una rielaborazione di Rubens. Secondo Tiziano ha unito i vari dipinti, ovviamente è stato commissionato dagli Asburgo nel 600. Allora, El Escorial, che vedremo più avanti con Filippo II, è un castello monastero, una reggia monastero che si trova alle pendici della Sierra di Guadarrama, fuori Madrid. Deve prendere un trenino e in un quarto d'ora, anzi mezz'oretta, si è lì in questo posto a 1000 metri di altezza, cioè Madrid è già 600, pensate, più 1000 qualcosa, più dell'altopiano di Asiago, che è alta, no, la Castiglia. E Filippo II costruisce la sua reggia, che è molto austera, e lì dentro questa reggia ci sono anche delle cripte, no? Ci sono due cripte, quelle spagnole sono lì all'Escorial, qualcosa abbiamo a Granada, dove ha seppellito Ferdinando nella cattedrale di Granada, altri Asburgo spagnoli li troviamo all'Escorial, mentre gli Asburgo austriaci li troviamo nella cripta dei Cappuccini nel centro di Vienna. C'è una chiesa che non dice nulla dei Cappuccini, bisogna scendere sottoterra e c'è questa cripta piena di tombe in bronzo dove sono seppelliti tutti gli Asburgo fino al giorno d'oggi, i grandi imperatori. Qui Qui vediamo sempre anche questa raffigurazione, diciamo che nell'oltretomba, cioè nella vita eterna, che uno raggiunge con la notorietà e con le statue, qui vedete Carlo V è ritratto sempre con Isabella. Siamo alla Basilica perché dentro questo palazzo che io vi mostrerò, già questi giorni anche, non dico domani ma venerdì, sì, perché dobbiamo finire il 500, vedremo questo edificio, questa creazione del figlio Filippo II. È sempre qua Tiziano, la gloria. Bene, allora 1556, la partizione. Ecco, questa cartina, comunque trovate tutto anche nelle carte che ho caricato tre materiali didattici, le carte sono molto più chiare. Qua siamo nel 1556, vediamo come si dividono gli Asburgo. Lui abdica e attribuisce in rosso quello che va al figlio Filippo II, in giallo quello che va al fratello Ferdinando. Mi raccomando, chi vuole avere veramente una cultura europea, ogni tanto io broncolo e tuono che tutti sono europei, poi non sanno niente dell'Europa. Per esempio, ci sono alcuni passaggi storici che possono servirvi per vivere meglio, avere un livello culturale più alto e vivere meglio anche l'Europa. Perché l'Europa è il continente più denso anche come storie. Vedete, la storia cinese va avanti in base a dinastie, ci sono due vallate fluviali, ci sono 5-6 grosse città, 2-3 di primo livello, ci sono le dinastie, c'è Pechino ed è un mondo rurale. Invece qui l'Europa è la complessità. Gli Stati Uniti d'America, anche adesso per i voli, le due coste, basta, quello che c'è in mezzo è il sud, quattro elementi. Pensate l'Italia quanto è complicato, 20 elementi, 20 cucine. Pensate i Balcani che studio io, in una superficie inferiore a quella della Spagna abbiamo 11 stati, 11 diplomazie, 11 monete. Quindi capite che l'Europa, cioè il modo di ragionare europeo è riuscire a rendere familiari certe complessità. Ci sono alcuni passaggi nella storia d'Europa che sono molto importanti e che vi fanno capire, come dire, lo scorrimento interno alla storia d'Europa. Uno delle correnti, come dire, come correnti marine, no? Quindi uno scorrimento sotto la superficie, come la corrente del Golfo nell'Atlantico, e questo fattore Asburgo, questa famiglia che è presente, è lì dal 400 al 1918, quindi più di 400 anni. La divisione che fa il massimo esponente degli Asburgo, che è Carlo V, è molto significativa e innanzitutto è importante se volete capire l'Europa, ma è importante anche se volete capire l'Italia. L'ho detto, ma mi ripeto e faccio bene a ripetermi, perché poi quando chiedo sotto esame nessuno sa, pochi si trovano a proprio agio con questa geografia. Possessions, allora possedimenti, diciamo in italiano meglio domini del re di Spagna, allora re di Spagna, adesso chi ormai è dentro questo corso capisce che è un titolo cumulativo, che la Spagna non c'è, che c'è la corona di Castiglia e di Aragona, e per superare queste due tradizioni medievali abbiamo la Hispania, che è un termine dei tempi di Roma, romano, viene fatto, reso familiare alla fine del Medioevo, soprattutto nel 400. Questa Spagna in sostanza nasce con quel 1492, vi ho detto, no, i significati di quell'anno, presa di Granada e cacciata degli arabi e anche degli ebrei. Standard linguistico, dunque la grammatica del castigliano, che poi sarà quello che noi diciamo lo spagnolo, quindi compimento dello Stato, compimento della lingua, e poi nessuno ci avrebbe scommesso. Questo era tutto successo entro l'estate. In agosto un tizio genovese parte con tre caravelle abbastanza così messe male, e il 12 ottobre arriva sull'altra sponda, sulla sponda americana, nell'arcipelago, sapete, vicino a Cuba, da quelle parti, insomma. È lì, in quell'anno, che nasce il concetto di Spagna, ma Filippo II, re di Spagna, senz'altro, ma noi che siamo colti e preparati, non ci confonderemo mai e sapremo sempre cosa vuol dire in effetti la Spagna. Vuol dire Castiglia e vuol dire Aragona. E come vi ho già... No, scusate, forse mi confondo perché sto facendo anche storia del Mediterraneo. Allora, che cos'è l'Aragona? Anche questo è un regno medievale, ma all'interno di questo regno abbiamo due zone linguistiche e anche culturali a dir tanto, perché qua sono tutti cattolici e tutti sono simili nella hispanità, per dire, ma sappiamo bene cosa succede in Catalogna. Vedete? Dal Rossiglione, questo è dal 1659 in Francia, ma ancora parlano lì il catalano, a Perpignano, l'ultima città della Francia. Da qua è fino qui c'è Alicante, e ancora più giù, tutta la parte costiera è catalana. Così come di lingua catalana, che si dicono lingua delle Baleari, il maiorchese, ma in sostanza è un catalano. Allora, tra Valencia e le isole Baleari, non dico tutto, ma la maggioranza era araba. Dopo la conquista c'erano i musulmani, minareti, arabi, si parlava arabo, tutto è stato... ripulito, insomma, tutte sono state cancellate queste presenze. La più dura era quella di Valencia, e si è imposto nell'ascesa di Barcellona, perché da Barcellona è una città mediterranea forte, Barcellona si è imposta linguisticamente e culturalmente su Valencia e sulle Baleari, costituendo dal Rossiglione, è un termine francese, va bene, dai Pirenei fino alla Murcia, che è una zona questa qui. Qui c'era il regno di Granada, così era. Invece Cadice e Siviglia era già Castiglia, qui questo cade nel 1492. La Castiglia non riesce ad avere uno sbocco sul Mediterraneo se non qui a Murcia, una zona anche abbastanza impervia. E dunque la corona di Aragona è interessante perché la capitale si trova a Saragozza e lì a Saragozza invece parlano il castigliano, anzi dicono che è un castigliano veramente standard, classico, no? Il castigliano standard è quello di Madrid, però diciamo che nell'epoca precedente, quindi l'Aragona è bilingue. Qui c'era il regno di Navarra che nel 1506 è un piccolo regno che se l'ha preso Ferdinando e l'ha attribuito alla Castiglia. Ferdinando è un catalano. Lo stile catalano è ben presente in alcuni luoghi a Napoli dentro il cosiddetto Castel Nuovo, Castel Mastro Angioino, la sala dove si riunisce il comune, la sala storica, è una sala di tipo catalano. Lo stile catalano è molto austero, come i genovesi, questo tipo di marittimità. Perché ve lo dico? Perché poi troveremo nella storia momenti di conflittualità tra la parte catalana del Regno d'Aragona e la Castiglia. E comunque sono due filosofie diverse. Sono due filosofie. Io sono un amante di tutta la penisola iberica, che io chiamo Hispania. Ci sono minimo tre parti, in verità sarebbero quattro, perché qua la Galizia, tutta sta parte parlano in portoghese, in sostanza anche il galiziano è molto simile al portoghese. La Castiglia è questa parte centrale, vabbè, diciamo tre parti, questa, la Galizia più Portogallo, la Castiglia e l'Aragona, poi all'interno ci sono sfaccettature. Castiglia, poi sotto c'è Andalusia, che è la parte meridionale già della Castiglia. E sono un amante di queste terre e devo riconoscere, poi ognuno ha le sue impressioni ovunque va, sto parlando in termini storici, queste due scelte, dunque delle... La meseta, no? Che è una piana ma molto alta, 600-700 metri, dove molto asciutta, no? E dunque la scelta che avviene con quel 1492, questa zona strutturalmente povera, a parte Toledo e poi Madrid, che comunque non c'è paragone con Napoli, è una zona povera, che è la zona di Don Quixote, no? Quindi se seguite anche andate a vedere quello sceneggiato spagnolo degli anni 90, bellissimo, vedete questa, la Mancia non è altro che la Castiglia meridionale e il Quixote che va di qua di là, questi tramonti incredibili, questi cieli giganteschi, queste alture, è fondamentalmente territorio strutturalmente povero, asciutto, che si trova come regno a capo di un continente, l'America Latina. E da queste parti in tanti andranno di là dall'oceano a fare le carriere amministrative. Meglio essere qualcuno nella Nuova Spagna che l'America del Sud, senza Brasile, o nella nuova Castiglia, che è il Messico, che stare là come Don Quixote, poveraccio, in qualche piccolo borgo castigliano. Completamente diversa invece l'Aragona, molto più ricca nella fascia costiera, molto più dinamica, questo è rimasto anche negli ultimi 200 anni, Barcellona era decaduta perché tutta l'attenzione si era spostata verso Siviglia. L'Aragona è rivolta al Mediterraneo, l'Aragona è parte del Mediterraneo, io insegno storia del Mediterraneo, ovviamente la facciata della Spagna è soprattutto una facciata catalana, la facciata mediterranea, perché anche al sud in Andalusia abbiamo Malaga, con cui io gestisco l'Erasmus e tutti vanno da quelle parti, adesso i tempi sono infelici, Malaga, Almeria, Al Jazeeras, insomma, no, qualche porto, non c'è paragone con Valencia o con Barcellona. Ecco, questo è il nucleo che Carlo V lascia al figlio Filippo II. Vedete, c'è anche il Portogallo, perché il Portogallo, in virtù di un vuoto dinastico, nel 1580, quello che doveva ereditare il trono è morto in una battaglia, voleva andare a conquistare il Marocco, ha perso la vita, e quindi figlio di una principessa portoghese, Filippo II erediterà anche il Portogallo, che sarà sotto dominio non degli spagnoli. La corona del Portogallo viene attribuita a quello, all'Asburgo, che è anche re di Castiglia e di Aragona, quindi re di Castiglia, re di Aragona, re del Portogallo dal 1580 al 1598, quando morirà Filippo II, poi ci sarà Filippo III e poi Filippo IV. Questo è il nucleo che lascia al figlio, quindi un nucleo simbolicamente più importante. Lì in Castiglia ci è arrivato nel 1516 Carlo V, e tra tutte le terre che ha, tra tutte le sistemazioni che può avere, Carlo V sceglie di ritirarsi nel posto più impervio, qui in Estremadura. Se la Castiglia è secca e brulla, l'Estremadura, che vuol dire estremità, cioè siamo proprio l'estremità, l'estremità Estremadura, si ritira lì, e come ogni grande imperatore, i grandi imperatori, i grandi uomini, alla fine si ritirano in qualche convento gli ultimi anni, nella preghiera, non è che stanno in qualche posto a fare le feste. Quindi così fa Carlo V. Segni di Carlo V li trovate a Lecce, c'è quella porta di Napoli con lo stemmone di Carlo V, a Napoli il palazzo in fondo ai tribunali, siamo lì vicino alla Forcella, ma palazzo del tribunale, vedete questo stemmone di Carlo V. Lo trovate a Lecce perché è lì che ha sistemato la madre, che non capiva più niente. Napoli ovviamente è la capitale, Lecce è la seconda città, ancora non era diventata quella Lecce bellissima come nel 600. Trovate forse i segni di Carlo V a Granada, trovate nella... a Granada, lui proprio dove ci sono i resti musulmani, Carlo V interviene, è molto religioso e lascia dei segni, per esempio lascia dei segni nel Palazzo Reale di Siviglia, nella parte, cioè quella parte araba. È interessante notare che nonostante fossero ormai cattolici, cristiani, c'è tutta quella parte bellissima del palazzo, questi ambienti arabeggianti sono stati costruiti già da cristiani che hanno continuato a mantenere lo stile arabeggiante. Poi troviamo in quel palazzo che vi ho mostrato presso l'Alhambra, quindi il complesso che sta sopra Granada, nella cattedrale di Granada ha seppellito il padre, proprio perché? Perché Granada è sacra per il suo Filippo Ferdinando, per via del 1492, adesso c'ho il vuoto in testa, e sì che sono stato lì su queste tombe, direte il professore di storia, certo, va in giro a vedere le tombe, perché è il luogo materiale, no? Tu leggi di questi nomi, ma finché non vedi le sue spoglie, fino a lì non hai il senso della materialità, se no sono solo dei racconti con i dipinti. La cosa più spettacolare è dentro la mezchita, la più bella moschea al mondo, che è quella di Cordova, che è immensa. Al centro della mezchita c'è una parte dove sorge una chiesa, quindi dentro la moschea, perché la moschea è stata trasformata anche in chiesa, quindi è un misto tra una e l'altra parte, come del resto i turchi hanno trasformato la chiesa, insomma. Non è perché nell'ortodossia non c'era chiesa, è il tempio di Santa Sofia, che è la massima chiesa ortodossa. Nel 1453 l'hanno trasformata in moschea, poi hanno messo 4 i minareti e sapete adesso di recente è stata riconvertita in moschea. Un'operazione dall'altra parte viene fatta da Carlo V, che costruisce una chiesa stupenda nel centro della mezchita, questa gigantesca e incredibile moschea, che è una foresta di colonne e di archetti, no? Quindi, a Cordova. Altri segni li troviamo appunto, non troviamo i segni, altri segni li troviamo sempre in Castiglia, non troviamo i segni, non c'è tanto nella sua città natale, no, Gandhi c'è, si vede, ma Bruxelles è bruciata più volte, la piazza, no, che è poi ricostruita, ricordo un po' i tempi di Carlo V. Ora, mi raccomando, accanto a questo cuore spagnolo, abbiamo altri domini che lui lascia al figlio, e sono i tre regni italiani, la Sardegna, Regno di Sardegna, Regno di Sicilia e il Regno di Napoli. Su questo poi torno. Milano ha una storia particolare, no? Tutti avete letto, appunto, si spera, i promessi sposi, questi spagnoli, questi un po' sbruffoni, spagnoli come proiezione degli austriaci. Guardate cos'è. Milano è una delle città più ricche di questo sistema. La più grande è Napoli. Poi c'è Barcellona. In Castiglia non c'è niente, perché c'è Siviglia, che diventa una specie di banca, di cassaforte. Allora c'è Siviglia che è forte, Napoli, Barcellona è stagnante ma tiene, ma Madrid, la capitale, sono 30.000 abitanti, è una città amministrativa, più che altro Madrid in quel settore che si chiama le Puertas, che la calle delle lettere, insomma, no? lì ci stanno tutti Cervantes e altri, a Madrid stanno tutti i massimi poeti, Lope de Vega, eccetera, lì viene fatta la letteratura, è un centro culturale e amministrativo Madrid, ma non economico. Ecco, in questa geografia Milano è vertice, Milano è sottomessa, ma Milano va sempre bene, questa è una caratteristica. Milano va sempre bene, a parte adesso, poveracci, con questa epidemia che veramente colpisce Milano, ma anche prima dell'epidemia l'Italia ha mille problemi, Milano andava bene, Milano fino a febbraio andava bene. In questa partizione, francamente, anche Napoli cresce moltissimo. C'è quella sistemazione di Napoli sotto Carlo V, la Napoli storica, no? Per cui il viceré Pedro da Toledo fa costruire i quartieri per i militari, i cosiddetti quartieri spagnoli. I quartieri spagnoli sono i quartieri, state quelle case dove stanno uno sopra l'altro, sono case spesso originarie dal 1540-1550. Di quell'iniziativa urbanistica i quartieri spagnoli era ben consapevole Carlo V. Dall'altra parte, dunque, la città a Napoli è stretta tra i quartieri spagnoli e il Palazzo dei Tribunali, il vecchio castello, che si trova dall'altra parte, dove appunto c'è lo stemma di Carlo V. Quindi tra i tribunali e i quartieri spagnoli abbiamo la Napoli, quella insomma da cartolina, con tutti questi vicoli, una struttura urbana incredibile che riproduce non la città romana ma perfino la città greca. Quindi sono quelle cose che a me affascinano tantissimo, perché questo io studio il Mediterraneo e questo è il Mediterraneo. E Napoli cresce, Napoli decolla demograficamente, eppure Milano non si può dire che stessero male sotto gli spagnoli, ma spagnoli da Manzoni. In verità questi sono gli Asburgo, gli Austrias, gli Asburgo spagnoli. Dunque contesto spagnolo, contesto italiano, tre regni e un ducato, tre regni che poi sono gestiti da viceré. Sono regni, ufficialmente. Siccome là non può essere dappertutto, non può essere a Saragozza, a Madrid, a Napoli, quindi deve mandare il viceré, però ufficialmente non è un viceré, è un regno gestito da un viceré. Poi c'è il Ducato di Milano, poi c'è la Borgogna, che i resti della Borgogna che si chiamano Franca Contea, e che verrà attribuita alla Francia solo nel 1678. Questa zona che si trova a ridosso della Svizzera è anche questa zona che vede, che so, Bullhouse, l'industria della Peugeot. Cioè è una zona che ha sempre avuto un notevole tenore di sviluppo. Non ha fatto parte, sono tutti francesi, ma ufficialmente anche tedeschi dell'Alsazia, ma non ha fatto parte della Francia, no? E poi abbiamo questo blocco dei Paesi Bassi che si spaccherà nella guerra dal 1580 al 1600 in sostanza, e anche più, col distacco delle sette province unite, che poi diventeranno l'Olanda, e anche qui abbiamo la città più ricca nel Cinquecento europeo, assieme a Venezia, ed è Anversa, Antwerpen, in fiammingo barra olandese o neerlandese. Fiammingo neerlandese è la stessa cosa, solo due nomi. Anversa, che non sta sul mare, sta su un fiume, ma è praticamente un centro commerciale. Fino al 400, queste sono zone molto ricche, non queste, è una cosa strana, no? Vi dicevo degli olandesi, nei Paesi Bassi abbiamo avuto una zona molto ricca a sud, quella cattolica, una zona povera, quella dei Valloni, che è francese questa qua, una zona povera che è quella delle zone paludose neerlandesi del nord, molto anche qua c'è un misto tra mare e contadini, molto contadini, per esempio qua Groninga, Zelanda, Olanda, quindi questi sono i vari nomi, no, di queste zone. E, ecco, diciamo di Gand, poi c'è Bruges, bellissima città, lì c'è anche un collegio europeo per la formazione dei burocrati, chi vuol fare carriera a Bruxelles. Bruges, città bellissima, si vede la grandezza di questa città nel 400, ma decade tra il 400 e l'apogeo, decade dalla fine del 400 ed è soppiantata da Anversa. Anversa decade nel 600, anche se ha il grande Rubens, e viene soppiantata da Amsterdam nel 600. Amsterdam, non dico che decade, ma più di tanto non va avanti, perché nel 700 è soppiantata da Londra. Ma nel 400, ben più forte di Bruges è Venezia. Su scala europea, Venezia è soppiantata nel 500 da Anversa. Anversa da Amsterdam e Amsterdam da Londra, che rimarrà il polo commerciale della sfera occidentale del pianeta fino al Novecento, quando sarà soppiantato da New York. Poi pareva in questi ultimi anni che la finanza si fosse trasferita a Londra, e come potete misurare anche voi la storia, nel 16 è andato tutto un po' per aria con la Brexit, e nel 20 tutto è ridiscusso con questa epidemia. Stiamo vivendo in questo decennio che si chiude adesso, perché gli anni si contano dall'1 al 10, non dallo 0 al 9, come quindi tutti hanno festeggiato il 2000 nel 99, in teoria poi nessuno ha festeggiato quando si doveva festeggiare, ed era là tra il 2000 e il 2001, infatti 2001 Odissea nello spazio, perché il 2001, il gennaio del 2001 è l'inizio, no? L'anno zero, c'è l'anno zero, ma si completa quando comincia l'uno, no? Quindi adesso, fra un mese, chiudiamo un decennio, è incredibile, già è passato il secondo decennio, entriamo effettivamente nel terzo decennio del 20, ormai siamo dentro. Ormai siamo dentro nel terzo decennio. E questo secondo decennio ha visto veramente delle trasformazioni incredibili. E quanto non sto divagando, ma voglio far capire questi passaggi che passano per di qua. Un decennio che ha tutta una serie di marker, di segnali precisi, e chiude perché ne usciremo fuori, dai, non basta che ne usciamo fuori vivi, bisogna avere pazienza questi 6-7 mesi, beh, qua la gente non ha pazienza, non è capace di resistere, si vede che la guerra è lontana, non c'è più servizio militare, tutti si spaventano, tutti vanno in allucinazione, insomma, cosa avremmo fatto se fossimo nel 40 o 41, con 4 anni di guerra davanti? Qui tutto sommato, insomma, l'estate prossima andiamo tutti al mare a fare la festa, se ci arriviamo vivi, speriamo bene. Però, quindi non è infinita la cosa, si tratta di resistere. Comunque questa epidemia, è vero quello che dicono, chiudono 30 anni di storia, che è iniziata nell'89 per un tracollo politico, fine di un certo Novecento, e poi sono questi 30 anni di passaggio, dopo questa epidemia sicuramente cambia tutto. Non ho divagato, ma per farvi capire i vari passaggi. Un grande passaggio tra il 400 e il 500. Fino ai primi del 500, Venezia è la città più ricca d'Europa, è lo studio di Venezia e Padova, e quindi questa è la più forte università d'Europa. Perché Harvard è la più forte università al mondo? Perché ci sono i mezzi finanziari lì, non è lontanissima da New York, questo è il punto. Qual è la città più ricca nell'Occidente? Venezia, di conseguenza, anche se le paghe dei professori non erano alte, hanno chiamato quello più sveglio, che era Galileo, che anche scriveva poca roba, con pochissimi titoli, però aveva una fama, l'hanno chiamato i savi allo studio, cioè i veneziani, l'hanno chiamato qui, aveva uno stipendio, ha dovuto subaffittare la casa agli studenti, fare lezioni, non gli bastavano mai i soldi, cioè aveva un fratello abbastanza musicista, artistoide, senza arte né parte, andava di qua, di là, quindi Galileo doveva pagare i debiti, doveva mantenere la famiglia, e si era fatto amici parecchi patrizi, gente coltissima, uno rimpiangeva sempre le notti e il periodo trascorso a Damasco, ed è questo che gli raccontava anche degli aspetti scientifici che c'erano nell'impero ottomano in quel mondo. E questo patrizio aveva un amante, una cortigiana, una escort, come si dice oggi, che gli costava credo al mese quanto Galileo, con tutti questi suoi giri di affari, non riusciva a guadagnare neanche in un anno. Ecco, questa era un po' la proporzione, un po' come oggi, tra professori e il resto. Ma cosa succede? Che Venezia e Padova comunque erano i vertici. Ecco, tra il 4 e il 500 abbiamo questo passaggio da Venezia ad Anversa. Perché vi racconto questo? Perché siamo dentro il mondo asburgico, cioè sotto gli Asburgo, sotto Carlo V e poi sotto suo figlio, perché Carlo V va avanti, è stato padre e figlio per quasi 100 anni, e nel 1506, a 6 anni, diventa signore di queste terre e le perde, non Bruxelles, solo la parte settentrionale si perde verso il 1580-85, Filippo II, ma due uomini, padre e figlio, governano queste zone che sono finanziariamente le più ricche. Poi nel 600 le sette province unite, una zona umida, paludosa, dighe, avete visto Amsterdam, diventa la più ricca, non dico al mondo perché, vabbè, è inutile anche fare paragoni, certe corti indiane o le corti cinesi erano ricche, ma non c'è una circolazione economica capitalistica come qua, quindi subentra Amsterdam e col 700 appunto Londra, e Londra va avanti per oltre 200 anni. Venezia, ma Venezia 1509, quando la battono, e l'apogeo, ha scritto un libro un amico mio, e raggiunge 10 anni tra il 1499 e il 1509. Tutto viene inventato, tutto. La stampa è già inventata, ma abbiamo le edizioni Aldine, la diplomazia, tante cose, una scuola pittorica. Il grosso della cultura, proprio cultura, nasce, si sviluppa in questo frangente, 1400-1509. E poi, siccome viene bastonata dalla Lega anti-veneziana, ce ne vuole un po' per riprendersi, e nel contempo avversa, solo che avversa è limitata nel 600, nel 500 è ricca, nel 500 è ricca, nel 600 è limitata da ormai un dominio spagnolo arretrato. Ma ci picchiamo, basta, sono le 4:05, domani ci vediamo in rete e venerdì ci rivediamo qua.